credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi parliamo di un volume che è stato presentato qualche giorno fa qui a Roma, edito dalla Libreria Editrice Vaticana e si intitola Musica Sacra Popolare Oggi. Ne è autore Don Amelio Cimini, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Grazie a voi.
Dunque, questo suo volume intanto cerca di definire esattamente che cosa si intende per musica sacra popolare.
Esattamente, per venire incontro a un minimo di chiarificazione per poter poi produrre e anche sviluppare tutto il resto dell'argomento. C'è una frase, una definizione che risale all'Instructio Musicam Sacram del 1968, numero 4, in cui tra le altre forme di musica sacra si inserisce il canto sacro popolare, cioè liturgico e religioso. Per me questo è stato sempre un punto molto importante, molto chiaro di partenza. Quindi c'è un canto sacro popolare, ecco perché il volume l'ho intitolato Musica Sacra Popolare, cioè liturgica e religiosa. Questi sono due settori ben delineati, ben definiti. È chiaro che il liturgico di oggi non è il liturgico di 50 anni fa. C'è il discorso del popolare, è lì che poi si gioca un pochino tutto il resto dell'argomento, della definizione e dello sviluppo. Il popolare di 50 anni fa era un canto religioso che appoggiava la liturgia e il latino, quindi un pochino a lato, a margine, in parallelo. Il popolare di oggi, dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano, significa un canto popolare che entri nella partecipazione e nello svolgimento liturgico. Quindi c'è sempre un popolare, ma da ridefinire, da riqualificare, da riconsiderare in forme nuove e nell'attualità. Ma è una ricchezza enorme però che si apre, perché noi partiamo appunto dalle esperienze del canto devozionale, diciamo Sant'Alfonso de Liguori, uno dei grandi corifei, però arriviamo anche alle nuove esperienze, ai nuovi tentativi che si stanno facendo, in cui il popolo sceglie, fiuta e seguita a scegliersi il canto che le è più congeniale, e questo è interessantissimo.
Lei per ciascun capitolo propone poi per ciascun capitolo propone anche una sorta di antologia di testi, no?
Sì.
E c'è in particolare per uno dei capitoli, il terzo capitolo, una musica per celebrare, c'è una frase che lei mette anche nell'indice di Paolo VI, che dice: quando il popolo non canta abbandona la Chiesa, e se lascia la Chiesa perde la fede. Dunque il ruolo del canto non è soltanto per rendere la messa più piacevole all'ascolto, certo. Ha un ruolo molto ben preciso.
Infatti questo è un po' spesso il pericolo, diciamo, di considerare il canto quando quasi un accessorio,
diciamo.
Esatto, no? Una piccola spruzzata di bellezza sulla celebrazione. Mentre invece il canto, ecco, ho cercato un pochino nei 15 capitoli di sottolinearlo, il canto rivela la fede del popolo, e nello stesso tempo esprime la fede del popolo. Quindi quella frase di Paolo VI, appunto, che ho voluto mettere, secondo me è illuminante e straordinaria, perché fa capire: quando il popolo tace o canta a malapena o a malo modo, vuol dire che dietro c'è una fede che vacilla o non sussiste affatto. Quindi il canto cartina al tornasole di una fede, se c'è, o di una espressione di fede più o meno valida. E un'altra cosa interessante, appunto, è vedere come nel canto, che ha che è scorso quasi come un fiume carsico sotto tutti i secoli, dagli inizi, dai primi secoli, come metto in risalto, fino ai nostri giorni, il popolo ha sempre, come dire, tenuto fede a una linea anche teologicamente esatta, perfetta. Cioè, mentre, dico sempre, gli scismi, le eresie non sono mai venute dal popolo, sempre dai grandi cervelli, dai grandi teologi, dai grandi rappresentanti della Chiesa, mai dal popolo. Evidentemente quel sensus fidei del popolo funziona anche nel canto.
C'è poi un altro aspetto che riguarda appunto la musica, diciamo, sacra, appunto popolare, e che è l'aspetto della sua diffusione, della sua conoscenza. Intanto la si ascolta poco, tutto sommato, vero?
Sì, infatti.
Anche nelle
devo dire che ecco, qui in Radio Vaticana abbiamo per 15 anni portato avanti questa apertura e questo spazio appunto consacrato alla musica, diciamo, di larga evangelizzazione, no? Quindi musica con dei contenuti. Devo ricordare anche con gratitudine e con piacere che qui in Radio Vaticana abbiamo messo su 140 trasmissioni in 15 anni, andando a pescare le perle da tutti i cantautori, anche cantanti attuali, eccetera, che spesso vengono sconosciute, appunto, misconosciute volutamente spesso. Faccio un esempio: Enrico Ruggeri, in un suo CD, in un suo album, ha un bellissimo Padre Nostro, ma che non è mai stato ascoltato in giro. Noi l'abbiamo messo in risalto, ma tanti altri esempi. Ci sono le Orme, che hanno dei brani bellissimi, a parte lo stesso Celentano, eccetera, ma molti di questi cantanti moderni. Ma al di là di questi, diciamo, big della canzone italiana, ci sono molti rappresentanti della cosiddetta Christian Music, e cattolica, cristiana, italiana, che sono validissimi. Io lì nel libro ho citato un Giosi Cento, Roberto Bignoli, eccetera. Sono cantanti professionalmente validissimi, ma con dei contenuti specifici, cioè di evangelizzazione, di lancio di messaggi cristiani espliciti. E questi purtroppo, come sappiamo, oggi vengono un po', è chiaro, messi a tacere, immaginati, ignorati, perché sappiamo, danno fastidio a tutta una cultura che va in un'altra direzione, insomma, no?
Parliamo un po' dei testi di questi canti. Alle volte sono anche un po' improvvisati, sì. Oppure ogni tanto ci sono anche delle strane commistioni, sì. No? di musica e testi.
Questo è un come dire, è un problema da affrontare con sempre maggiore serietà. Perché a un primo momento di vuoto che si era creato dopo il Concilio Vaticano, in cui venivano presi dei testi un pochino così, diciamo, alla buona, lentamente però si sta verificando questo, che sia nel testo che poi di conseguenza anche in certe strutture musicali comincia una certa qualità ad emergere. Questo sì. Perché? Perché è chiaro che mano a mano che la Chiesa invita chi ha la qualità e la facilità dello scrivere e la competenza, anche perché bisogna avere dietro tutto un bagaglio, no, di preparazione, di cultura, eccetera, a buttar giù, a scrivere questi testi, è chiaro che il livello lentamente si sta alzando. Sì. Devo dire che negli ultimi 40 anni, diciamo, sono stati prodotti circa 40.000 canti sacri. Ora, se vogliamo essere proprio ultra generosi, ma almeno un 10% esisterà, no? di qualità. E quindi si sta creando già un repertorio che il popolo si sta già ricercando, scegliendo. Quindi il fiume carsico che nei secoli scorreva sotto sempre tutte le vicende più o meno nobili della musica sacra sta continuando, e il nostro popolo, basterebbe vedere dove andiamo nei santuari, basta intonare un canto, no? E c'è un vuoto, il popolo risponde se è un canto che conosce, che ha fatto suo e che esprime la propria fede.
C'è ovviamente un'occasione particolare, diciamo, in qualche modo proprio della musica sacra popolare, e che è quella legata alle feste religiose, che è stato un po', diciamo, anche un terreno fertile,
certo,
no? per la nascita di questo tipo di musica.
È straordinario che queste feste religiose contengano ancora e portino ancora avanti quel minimo contenuto di fede, di valori cristiani che sono rimasti nella società. Il fatto che nelle circoscrizioni, nei comuni, nei quartieri, nelle città, ancora ci si tenga molto a queste feste, è un segno che il popolo vuole essere coltivato e vuole essere nutrito. E tante volte il canto rimane veramente uno dei pochi mezzi per venire incontro a questo bisogno. Mm-hmm. E questo è straordinario. Io lì nel libro cito diverse esperienze in cui la musica nella manifestazione religiosa, patronale, cittadina, eccetera, del santo, riveste un momento straordinario, un momento essenziale, direi. Basterebbe pensare un po' all'incontro della Madonna col Cristo risorto, oppure al momento in cui la processione porta il Cristo al Calvario, in cui per esempio in una città ci sono dei centurioni cosiddetti vestiti, con delle trombe annunciano il momento grave della crocifissione, come annunceranno il momento grave della risurrezione. Mm-hmm. Cioè sono momenti in cui i partecipanti, il popolo vibrano, sentono che c'è qualcosa di grande che li sta toccando. Questo attraverso la musica. Dobbiamo cercare sempre di valorizzare questi momenti senza mescolarli troppo con il folklore, con le superstizioni, sì, con tutto quello che può portare fuori strada. Però valorizzarla significa anche essere preparati. Mm-hmm. Essere preparati.
Sì. Sì, perché lei per esempio pone molto l'accento sull'appropriatezza, sì, di certi, sì, perché adesso parliamo, certo, di feste religiose, pensiamo, certo, al Natale, che ovviamente, certo, è una festa per, certo, eccellenza, dove soprattutto appunto c'è una, certo, varietà di canti, certo, legati, certo, appunto come, esatto, tema al Natale. Infatti, lei parla di un'appropriatezza dei vari,
esatto,
luoghi in cui,
infatti,
questi canti vengono.
Ci sono per esempio appunto nei due capitoli sui canti di Natale, ci sono queste distinzioni, diciamo, ci sono dei canti che vanno bene per il supermercato, creano quell'atmosfera natalizia così, altri che sono appropriati per la chiesa. Ecco qui il discorso della pertinenza. Mm-hmm. Questo vale per i canti nella liturgia come vale per i canti fuori della liturgia in parallelo, diciamo. Mm-hmm. Quindi questo è molto importante, perché spesso si fa una certa confusione, di lì deriva anche qualche volta una certa allergia per il canto popolare, ma perché non si sceglie, non si utilizza nel modo giusto, nel momento giusto.
Maria è in qualche modo un tema a cui appunto sono state dedicate tante musiche, tante, appunto, anche canti popolari.
Sì, infatti ho dedicato un capitolo intero al canto mariano, e devo dire che ad esempio nei canti mariani è straordinario questa ricchezza e questa precisione anche da un punto di vista, dicevo, teologico. Ad esempio, lì ogni tanto qualche battutina un pochino così birbantella me la son permessa, ad esempio i novissimi, morte, giudizio, inferno e paradiso, l'aldilà, nei canti popolari e in particolare nei canti mariani, basterebbe pensare e citare Andrò a vederla un dì, vengono esplicitati, vengono cantati. Cioè il popolo, ancora una volta, teologicamente parlando, è stato ineccepibile, ha sentito, ha vissuto e ha espresso questi grandi misteri della fede e queste grandi realtà della fede attraverso il canto. Oggi basterebbe intonarlo in qualsiasi parrocchia, io vedo continuamente anche dove io collaboro, basta intonare al termine della messa un canto mariano popolare, diciamo, è un boato, ma ci sarà un motivo, no?
Un'ultima domanda volevo farle, che riguarda un'affermazione che appunto c'è nel suo volume, e che è il rapporto tra la musica e il silenzio. Lei dice che appunto la musica sacra è una forma di silenzio.
Sì, perché se la musica sacra tratta temi del divino, del trascendente, deve nascere tutto questo dal momento della meditazione, della contemplazione, della riflessione, quindi del silenzio. Oggi c'è una riscoperta del silenzio, soprattutto forse a livelli un pochino di ricerca, no? A livelli d'élite, però questo deve penetrare, deve scendere anche a livelli normali, a livelli quotidiani, direi, e soprattutto anche a livelli di celebrazione, ecco, i momenti della celebrazione e momenti anche di canto. Il canto che precede il silenzio è importantissimo, come il silenzio subito dopo il canto, no? Un momento molto importante per la interiorizzazione e per la preparazione.
Grazie allora a Don Amelio Cimini, autore di Musica Sacra Popolare Oggi, Liturgia, Pietà Popolare, Catechesi ed Evangelizzazione.
Grazie a voi.
Edito dalla Libreria Editrice.
Grazie
Vaticana.
A voi.
Ed ora presentiamo un volume dal titolo Comunicando efficacemente si può, tre puntini di sospensione, un percorso di autopotenziamento comunicativo di Pierpaolo Vigolini, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, il suo volume parla di programmazione neurolinguistica. Che cos'è esattamente la programmazione neurolinguistica?
un'attitudine che è stata originata intorno agli anni 70 negli Stati Uniti da due ricercatori, John Grinder, un linguista, e Richard Bandler, un matematico, che si sono messi a mappare, potremmo definire così, la loro azione, alcuni operatori eccellenti nell'ambito della relazione d'aiuto, quindi medici, terapisti familiari, ma anche venditori, negoziatori, insegnanti, e hanno sviluppato proprio una sorta di vademecum della comunicazione ottimale, scoprendo una cosa interessantissima, che al di là dei contenuti, che chiaramente cambiano in base alle discipline che affrontavano i vari professionisti, la struttura era sempre simile. Quindi una struttura di comunicazione efficace è una struttura che si può ripetere, si può conoscere, si può potenziare e quindi proporre all'interno del proprio ambito di vita. Questo credo che sia veramente una risorsa grandissima, per me lo è stato, quindi con grande entusiasmo mi sono messo ad affrontare questo aspetto della comunicazione nel campo dell'evangelizzazione, che è un campo chiaramente che mi riguarda da sempre, che mi tocca da vicino proprio.
Perché lei con sua moglie è operatore di pastorale politiche familiari presso la Lateranense, presso l'Università Lateranense di Roma.
Presso la Lateranense, certo, adesso operiamo all'interno della nostra diocesi di Cremona in vari ambiti, e ci è servito tantissimo approcciare i fidanzati che si preparano al matrimonio in Cristo, piuttosto che i genitori che accompagnano i loro figlioli alla conoscenza di Gesù, secondo i nuovi cammini dell'iniziazione cristiana sul modello catecumenale che hanno caratterizzato quest'ultimo decennio nella nostra diocesi, ma direi tutto il Nord Italia. È probabilmente un'esperienza che si sta diffondendo tutto il paese.
Sì. Il suo libro si apre proprio con la comunicazione dei papi, non soltanto Papa Francesco, di cui ovviamente fa diversi esempi, ma Giovanni Paolo II e ancor prima Giovanni XXIII.
Diciamo che questo lavoro era un po' nel cassetto fino a quando è stato eletto al soglio pontificio Papa Francesco, che già dai primissimi momenti della sua elezione mi ha colpito per la straordinaria efficacia, il talento comunicativo, poi suffragato chiaramente anche da una formazione assolutamente di rispetto, quindi la semplicità con cui si esprime, soprattutto attraverso la metafora, chiaramente è frutto di un'attenzione molto focalizzata, ecco, su quello che è il suo obiettivo, quello di proprio arrivare col messaggio gioioso di Gesù a una fetta sempre più ampia di persone. Quindi Papa Francesco è stata un po' la molla che mi ha spinto ad aprire il cassetto, tirar fuori questo testo e dare una forma concreta. E poi sicuramente Papa Giovanni, col suo celebre discorso alla Luna, quando invita le persone ad andare a casa, a dare una carezza ai loro figlioli, asciugare una lacrima, sicuramente ha creato un nuovo corso nell'ambito della comunicazione all'interno della Chiesa, e quindi ho voluto proprio partire da lì, appunto per arrivare poi al talento ineccepibile comunicativo di Papa Francesco, che si avvale appunto dell'utilizzo della metafora, che è uno strumento fortissimo perché parla all'inconscio delle persone, e ogni persona dà la propria interpretazione della metafora. Questa è la sua forza, e questa è la forza di Papa Francesco, che poi chiaramente ha nella congruenza, quindi cioè nel rappresentare e incarnare con atti concreti ciò che dice, la sua spettacolare comunicativa e oserei dire anche popolarità. Sono molto contento di questo, ho voluto proprio fare questo omaggio anche in quarta di copertina con il suo celebre Signore vi benedica, buon pranzo, con cui termina gli Angelus, con cui termina questi incontri, perché proprio è questa frase credo che sia proprio l'emblema del collegamento fra fede e vita che stiamo andando a cercare proprio nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, come messaggio fondamentale, insomma, che la fede ha qualcosa da dire alla vita, che ha la possibilità di renderla più bella.
Quanto ha influito la sua formazione musicale nell'approfondimento appunto della programmazione neurolinguistica?
Diciamo che la programmazione neurolinguistica mi è servita per gestire alcuni problemi di natura emotiva che riguardavano la mia espressione musicale in ambito concertistico. Ho scoperto che uno degli aspetti che tratto poi all'interno del libro è che il dialogo interno caratterizzava in maniera e condizionava in maniera troppo forte queste mie esibizioni. Per dialogo interno intendo quella voce nella nostra testa che a volte parte incontrollata e che racconta delle storie e alla fine ci crede. Alla fine il corpo ci crede, quindi reagisce in un certo modo, appunto perché anche le nostre emozioni sono proprio reazioni del corpo ai nostri pensieri. Il problema è che se l'emozione che provo diventa mi identifico, c'è il rischio che mi sopraffi, insomma, che mi porti a... mi saboti, ecco.
La programmazione neurolinguistica si basa, il suo libro è diviso veramente in una serie di, potremmo dire figurativamente, cerchi concentrici, lei ne individua 9.
Sì, sì, io ho voluto utilizzare questa immagine perché mi sembra quella più rispettosa, anche se ovviamente non esaustiva, di quella che è l'esperienza di ogni persona umana, che venendo al mondo è come se provocasse l'inizio di una vibrazione all'interno dell'acqua, concatenando poi diversi cerchi che si sviluppano in maniera concentrica, quindi uno nell'altro, che poi non vogliono essere rigidamente interpretati proprio in maniera cronologica come li ho rappresentati io. Io come primo cerchio ho messo la mappa personale, cioè che la nostra singola esperienza che nasce dalle nostre percezioni sensoriali, che viene filtrata in un certo modo e che quindi viene poi proposta in maniera unica, soggettiva da ogni persona. Come secondo cerchio ho proposto le risorse, il fatto che ogni persona ha dentro di sé tutte le risorse. Come terzo cerchio il dialogo interno, però per dire il dialogo interno per me è probabilmente stato uno dei primi cerchi, quindi ogni persona potrà poi dare la giusta gerarchia, il giusto livello di importanza ad ognuno di questi 9 cerchi. E la cosa importante secondo me è appunto l'evoluzione proprio dal cerchio più intimo arrivando fino alla relazione con l'altro.
Soltanto un'ultima domanda che si riferisce in particolare al sottotitolo del suo libro, percorso di autopotenziamento. Questo è secondo lei un percorso che si può fare da soli, cioè anche appunto con la guida di un libro come il suo, o è necessario un aiuto di qualcuno?
Certo, ecco, questo libro nasce proprio come manuale, quindi è possibile attraverso questo manuale sperimentare, ed è quello che ho fatto io con il mio primo testo di programmazione neurolinguistica applicata alla musica. Poi ovviamente la formazione in aula, che ha caratterizzato gli ultimi 2-3 anni della mia vita, può veramente fare la differenza, perché approcciarsi a questo stile, a questa attitudine, a questo approccio relazionale insieme ad altre persone in maniera full immersion, come si suol dire, ne so, 7-8 ore al giorno per vari giorni alla settimana, lavorando e provando su di sé questi strumenti, queste metodologie, sicuramente crea una grande approfondimento della questione e della materia. Detto questo, sicuramente persone che volessero provare, cominciare a potenziare alcuni aspetti della propria comunicazione, possono veramente trovare un sostegno e al tempo stesso uno stimolo per potenziare la propria comunicativa, che ovviamente è determinata dall'ambiente educativo nel quale siamo cresciuti, dalla cultura che abbiamo assorbito e che sicuramente è potenziabile, è migliorabile, ecco.
Bene, io ringrazio molto allora Pierpaolo Vigolini, autore del volume Comunicando efficacemente si può, che ricordiamo è edito da Galassia Arte. Grazie di essere stato con noi, di averci presentato questo volume.
Grazie, salve.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.